Buonasera a tutti, ben ritrovati a Jukebox 900 da Claudio Farinone e ben ritrovato a Andrea Dulbecco.
Ciao Claudio, buonasera a tutti.
Abbiamo affrontato nelle precedenti puntate il tema del tuo strumento musicale principale, che è il vibrafono, e poi abbiamo cominciato un bel percorso dedicato alle relazioni che intercorrono tra il mondo del jazz e il mondo della musica cosiddetta contemporanea, che sono i due mondi che tu frequenti parallelamente, che hanno evidentemente delle grandi differenze e anche dei punti di contatto. Ed è forse sui punti di contatto che abbiamo fatto ruotare le nostre trasmissioni e quindi continueremo a farlo anche oggi. Direi, Andrea, partiamo subito da un ascolto musicale, se sei d'accordo, per riprendere il discorso che abbiamo abbandonato nella scorsa puntata e che, ricordo, si può riascoltare sempre sul nostro sito internet, esattamente come tutte le puntate di Jukebox 900.
Senz'altro, partiamo subito ascoltando un gruppo molto importante per me, perché è un gruppo a cui si è ispirato il gruppo di musica da camera con cui suono stabilmente, che è Sentieri Selvaggi, di cui ne parlerò nei prossimi brani, dove potrete anche ascoltare un estratto di questo gruppo. Il gruppo di cui voglio parlare adesso, che vi voglio far ascoltare, è Bang on a Can, che è un gruppo americano creato da tre compositori newyorkesi. In questo caso Bang on a Can suona con un solista ospite, che è Don Byron, che è un clarinettista fra i più importanti della scena del nuovo jazz americano, e suonano una composizione di Don Byron, appunto, dove lui è ospite, con Bang on a Can, che è formato da Robert Black al basso, David Cossian alle percussioni, Lisa Moore al piano, Mark Stewart alle chitarre e Wendy Sitter al violoncello e Ivan Ziporin ai clarinetti. È un'incisione del 2004.
L'ascoltiamo e poi la commentiamo insieme.
Thank you.
dall'album Ballad for Many abbiamo ascoltato Basquiat. Beh, un brano veramente molto interessante per cominciare a parlare di relazioni tra jazz e musica contemporanea, con Don Byron e Bang on a Can, che è un interessantissimo gruppo di musica, diciamo, contemporanea, che si basa sulla città di New York e che è stato fondato nel 1987 da tre compositori americani, ovvero Julia Wolf, David Lang e Michael Gordon. So, Andrea, che tu hai collaborato anche con David Lang. Ci vuoi raccontare qualche cosa?
Sì, abbiamo suonato spesso col mio gruppo Sentieri Selvaggi, quello di cui vi parlavo prima, composizioni di David Lang. Poi lui ci aveva anche chiamato per suonare una sua ampia composizione che si intitola Child, che abbiamo inciso con Sentieri Selvaggi per l'etichetta di Bang on a Can, che è la Cantaloupe Records. E David si può sistemare, diciamo, come estetica in quello che è il post-minimalismo, cioè compositori che sono stati influenzati dal minimalismo, per cui da autori come Steve Reich o autori di quell'estetica, però che non prendono il minimalismo in maniera così ossessiva, ma hanno una ripetitività degli eventi melodici, armonici o ritmici, non così ossessiva come nei minimalisti stile Steve Reich, ad esempio. E come tutti gli autori americani, non solo di oggi, ma anche del passato, logicamente sono interessati anche alla musica improvvisata, al jazz, perché sono sempre stati i loro vicini di casa, i loro dirimpettai, no?
Certo.
Diciamo che per gli autori americani si avverte molto di più questa cosa che non per gli autori europei, in cui il jazz era un linguaggio che non ci apparteneva, insomma.
Certamente, quindi c'è una maggiore commistione, evidentemente. Bang on a Can, peraltro, mi dicevi prima a microfoni spenti, Andrea, che organizza anche un festival, una
sì,
maratona, meglio.
Esattamente, sì, un happening proprio musicale dove si suona per ore e si alternano ogni mezz'ora, cambiano gruppi sullo stesso palco. E con Sentieri Selvaggi, il mio gruppo di musica contemporanea, ci abbiamo suonato due volte ed è stata una bellissima esperienza, perché ci si trova appunto a suonare prima o dopo il gamelan giavanese piuttosto che un cantante rock che chiaramente ha dei punti di contatto con la musica contemporanea, cioè ogni gruppo che invitano ha qualche cosa, comunque c'è un filo conduttore pur se si muovono all'interno di generi completamente diversi, però molto affascinante perché nell'arco della giornata veramente si ascolta un po' di tutto.
Torniamo al brano che abbiamo ascoltato in apertura. Ci vuoi raccontare qualche cosa di più? Come mai hai scelto proprio questo brano per cominciare questa puntata?
Ma così, per dare un aspetto ancora nuovo rispetto agli ascolti che abbiamo fatto nella puntata precedente sulla musica contemporanea e sui rapporti fra il jazz ed essa. In questo caso appunto c'è Don Byron, che è uno dei maggiori solisti del jazz contemporaneo, un solista che esce da quell'ambito newyorkese che si chiama della Knitting Factory, che era questo locale di New York dove si esibivano le nuove tendenze negli anni 70-80 a New York. Per cui mi interessava fare sentire un grande solista del jazz contemporaneo che collabora con un grande gruppo della musica contemporanea di oggi, da cui tra l'altro il gruppo con cui suono io, Sentieri Selvaggi, ha attinto molte idee. Abbiamo cercato così di portare in Italia un modo di fare musica, un modo di muoversi, un modo di proporre la musica di oggi, prendendo spunto da molte delle iniziative di Bang on a Can, perché secondo noi c'era bisogno, soprattutto a Milano, di proporre una musica contemporanea che non si ascoltava molto. Diciamo che Milano, pur avendo avuto dei grandissimi personaggi, ha avuto anche un'egemonia, un monotematismo contemporaneo, per cui ad esempio la musica minimale non veniva quasi mai suonata. Diciamo che era un po' schiava dei post-weberniani, di una musica contemporanea dove era importante una ipersperimentazione, non perché poi nel minimalismo ci sia meno sperimentazione che in un post-weberniano, tutt'altro, però presso gli organizzatori musicali milanesi c'era un po' questa impressione.
Andrea, nella prima puntata, dedicata al tuo strumento, al vibrafono, ci avevi proposto un bellissimo ascolto con il bandoneon di Dino Saluzzi, con il contrabbasso di Anthony Cox e David Freeman. David Freeman che torniamo adesso ad ascoltare, perché vedo sul tuo tavolo un disco suo.
Esatto, David Freeman per me è una figura estremamente importante, perché oltre a essere un grandissimo vibrafonista di oggi, uno dei maggiori vibrafonisti della scena mondiale, è stato anche per poche ma importantissime lezioni un po' il mio maestro, quello che quando ci siamo conosciuti a fine degli anni Ottanta mi ha fatto decidere di suonare esclusivamente il vibrafono, o perlomeno di specializzarmi su quello soprattutto. E poi ho avuto la fortuna di collaborare anche con lui, di suonare. Avevamo fatto un gruppo molto strano formato da tutto da vibrafonisti e marimbisti, e ci eravamo esibiti al festival organizzato da Paolo Fresu in Sardegna, Berchidda.
Berchidda, certo.
In questo caso ho pensato di proporvi un ascolto che ha delle attinenze col repertorio contemporaneo, perché è tratto da un suo disco molto bello che si chiama Air Sculpture, in cui David suona da solo e si sovrincide tante volte, tanti vibrafoni, tante marimbe e xilofoni sovrapposti. Sembra quasi, questa composizione che si intitola Bees, sembra quasi un'improvvisazione estemporanea dove lui si sovrincide continuando a improvvisare su se stesso, e si ha una musica estremamente affascinante, ha un che quasi di scrittura a fasce, un po' alla Ligeti, in cui ci sono tutte queste voci che si sovrappongono e danno questa situazione musicale molto, molto affascinante da ascoltare. Thank you.
Immagino Andrea Dulbecco un brano di una difficoltà straordinaria, peraltro con un controllo dell'aspetto dinamico strepitoso.
Infatti, tra l'altro, i nostri strumenti che hanno questo attacco così netto, no? Il vibrafono, è molto difficile avere questa perfezione ritmica, soprattutto sovrincidendosi, no? Beh, d'altronde David, da questo punto di vista, è straordinario sia dal punto di vista strumentale che come perfezione di linee, sia dal punto di vista melodico che ritmico.
Immagino che l'aspetto della dinamica, il controllo della dinamica sia particolarmente arduo su questo strumento.
Più che arduo, ha una dinamica abbastanza compressa, per cui bisogna avere un'estrema attenzione nel differenziare le dinamiche, perché sennò può risultare tutto abbastanza piatto. Perché diciamo il range che c'è fra un pianissimo e un fortissimo non è così ampio come può essere su altri strumenti, per cui bisogna essere molto attenti, perché sai, d'altronde, essendo strumenti dove non puoi alterare più di tanto il timbro, se non appunto, come dicevo nella prima puntata sul vibrafono, cambiando bacchette,
sì,
il linguaggio rischia di essere molto, molto piatto, molto grigio, no? Invece bisogna imparare a differenziare proprio il modo di stare sul tempo e la dinamica, proprio per dare varietà al colore del suono.
Perché se tu colpisci con la tua bacchetta in un punto differente del tasto, il timbro rimane sostanzialmente uguale o un po' cambia?
Sì, cambia lievissimamente, nel senso che spesso si suonano i tasti di spigolo, visto che, sai, il vibrafono è uno strumento abbastanza grande, no? Per cui bisogna muoversi molto lungo lo strumento. Per eseguire certi passaggi, magari abbastanza ardui dal punto di vista tecnico, è utile andare a suonare i tasti di spigolo, soprattutto i tasti neri, quelli che si chiamano i tasti neri del pianoforte, no? Di spigolo, perché ci si può muovere di meno e così non si danno degli accenti indesiderati, perché logicamente se io mi muovessi di più darei magari degli accenti indesiderati, mentre così muovendomi di meno e suonando di spigolo riesco a controllare la dinamica e a fare le dinamiche che voglio fare.
Andrea, ci hai prima accennato alla tua esperienza, direi pluriennale, con Sentieri Selvaggi, di cui tu fai parte dalle origini.
Sì.
L'ensemble capitanato da Carlo Boccadoro. Quindi ti chiederei di farci ascoltare qualche cosa.
Infatti ho scelto un brano, tra l'altro, che mi vede solista ospite, cioè non ospite nel senso che io faccio parte del gruppo, ma suono abitualmente in organico. Invece in questo caso, come capita tra l'altro spesso, ognuno di noi ha fatto il solista col gruppo, no? Facendoci dedicare magari composizioni dei compositori che hanno scritto per noi. In questo caso, come dicevo, è un brano per vibrafono e quattro strumenti. È un brano scritto da Mauro Montalbetti, che è un compositore che spesso ha collaborato con noi, un compositore bresciano, che ho scelto perché Mauro è un grandissimo appassionato di jazz. Addirittura negli anni della sua formazione Mauro voleva diventare un pianista di jazz. E poi proprio l'altro giorno mi raccontava che andava a lezione di piano jazz a Milano e il suo insegnante si è accorto che lui si scriveva gli assolo, no? E allora a un certo punto, quando per due o tre volte si è accorto di questa cosa, gli ha detto: ma Mauro, tu forse hai sbagliato indirizzo, perché non fai il compositore, no? Che ci scrivi gli assolo, no? Tanto vale. Allora questa cosa gli è servita, ha detto: ma effettivamente. Allora ha cominciato a studiare composizione ed è diventato uno dei compositori più interessanti della sua generazione. E ho scelto questo brano perché Mauro, essendo appassionato di jazz e scrivendo questo pezzo, sapendo che l'avrei suonato io, ha lasciato un po' di spazio anche all'improvvisazione. È un brano che per il, diciamo, l'80-85% è assolutamente composto, però c'è qualche apertura all'improvvisazione. Un brano che è timbricamente interessante perché è scritto per vibrafono solista, che è uno strumento che ha un suono abbastanza chiaro, e i quattro strumenti che accompagnano il vibrafono sono invece strumenti molto scuri, perché ha scelto violoncello, clarinetto contrabbasso, e flauto basso e viola. Per cui è molto interessante il contrasto che avviene fra lo strumento solista e gli strumenti che accompagnano. È un brano che si intitola Voce tra le voci e l'abbiamo inciso per la prestigiosissima etichetta Deutsche Grammophon circa 2 anni fa.
Voce tra le voci, questo è un brano estratto dall'album Le Sette Stelle, inciso nel 2016 per la Deutsche Grammophon. La composizione era di Mauro Montalbetti ed è un lavoro che avete registrato recentemente, evidentemente, e ti voglio chiedere, Andrea Dulbecco, di commentarcelo, di raccontarci qualche cosa di più a proposito di questo brano, che peraltro ha un impasto timbrico molto interessante, tra le altre cose.
Sì, infatti, perché mette un po' a contrasto questo, il suono chiaro del vibrafono, che viene accompagnato da quattro strumenti molto scuri, perché c'è la viola, il flauto in sol, il clarinetto contrabbasso e il violoncello, per cui si crea questo gioco fra questo suono cristallino del vibrafono e questi quattro timbri scuri che lo accompagnano. Poi Mauro, appunto, è un compositore molto interessato al jazz. Lui addirittura voleva fare il pianista jazz, poi diciamo la vita l'ha fatto invece planare verso la composizione, però gli è rimasta questa passione, questo grande interesse per il jazz, per la musica improvvisata. Tant'è vero, in questo pezzo, comunque scritto per l'85-90%, però c'è qualche spazio per l'improvvisazione. Con Sentieri Selvaggi collaboriamo con Mauro Montalbetti da diversi anni, ha scritto per noi vari brani e lo troviamo uno dei compositori più interessanti della sua generazione.
Andrea, ci racconti qualcosa di più a proposito di Sentieri Selvaggi? È un ensemble che, vabbè, tanti conoscono perché è molto noto nell'ambito della musica detta contemporanea, e immagino che sia un ensemble a geometria variabile che quindi si adatta a seconda delle composizioni che deve suonare.
Vero, diciamo che c'è un organico stabile che è formato dal pianoforte, violino, violoncello, flauto, clarinetto e vibrafono e qualche altra piccola percussione. Ed è un ensemble nato per un progetto di Filippo Del Corno, che attualmente è l'assessore alla cultura del Comune di Milano, infatti per questo suo incarico ha dovuto poi lasciare la presidenza del gruppo, da Angelo Miotto e da Carlo Boccadoro. Questi tre personaggi avevano deciso alla fine degli anni 90 di formare un ensemble di musica contemporanea che eseguisse tutta la musica contemporanea, perché a Milano gli enti che programmavano la musica contemporanea programmavano più che altro la musica di una certa estetica, che fondamentalmente era l'estetica post-weberniana. E invece con Sentieri volevamo suonare quello, però anche altro, anche musica contemporanea che a Milano non si sentiva spesso. Per cui volevamo rompere un po' questa serie di parrocchie e cercare di essere più inclusivi nella nostra programmazione. E anche collaborare con musicisti di jazz, come è capitato in passato, o con compositori molto interessati al jazz, come era il caso appunto di Mauro Montalbetti, ad esempio.
Andrea, torniamo sulla nostra scaletta e quindi torniamo ad ascoltare musica. Che cosa ci proponi? E
a questo punto ascoltiamo un brano di Roscoe Mitchell. Roscoe Mitchell è un personaggio molto interessante perché faceva parte dell'Art Ensemble of Chicago, che è un gruppo dell'avanguardia nera che è stato estremamente importante durante gli anni 60 e 70. E in questo caso però Roscoe Mitchell è nella veste più di compositore. È un disco che ha inciso per l'ECM, che si intitolava Composition and Improvisation. È musica scritta per un organico piuttosto ampio, fra cui spiccano nomi di grandi improvvisatori come Ivan Parker, che suona il soprano, il sax tenore, e c'è Barry Guy al basso, Paul Litton alla batteria e percussioni. È un disco dell'ECM inciso nel 2004.
Thank you.
Questo era un ascolto da Composition and Improvisation, un disco dalla ECM, come ci raccontavi poco fa Andrea Dulbecco, Roscoe Mitchell. È davvero molto interessante anche questo ambito sonoro, e Composition and Improvisation, o Composizione e Improvvisazione, è anche un titolo perfetto per le nostre puntate, no? E anche per questo incontro tra il mondo del jazz, quindi in genere l'improvvisazione e l'estemporaneità, e invece la musica pianificata e scritta su una partitura. È in questo brano, quello che abbiamo appena ascoltato, dove vedi esattamente l'incontro del jazz con la musica detta contemporanea?
A un primo ascolto sembra, ad esempio, che la parte di tromba sia abbastanza improvvisata e che si muova sulle tessiture invece scritte del resto dell'ensemble, no? Per cui spesso questo connubio genera delle situazioni piuttosto interessanti, nel senso che ci sono delle parti molto strutturate all'interno del brano su cui invece si svolgono delle parti molto libere date allo strumento solista, no? E questo genera spesso una freschezza esecutiva, no? Che altrimenti magari sarebbe difficile da riproporre con una composizione completamente codificata in ogni sua parte, no?
Certamente. Andrea, vorrei ascoltare ancora un po' della tua musica, se sei d'accordo.
Oh, grazie.
Cosa ci potresti proporre a questo punto della nostra scaletta?
Ma pensavo di proporvi un brano tratto da un mio recente disco in trio. Il trio è composto da Michele Tacchi al basso elettrico e da Max Furian alla batteria. In questo disco io suono sia il vibrafono che la marimba. In questo caso, in questo brano in particolare, suono esclusivamente la marimba. Ed è un brano, diciamo, che ho basato sulla struttura armonica di un brano preesistente che si intitola Lontano, che è un brano fondamentalmente molto quieto, molto lento. In questo caso l'ho un po' stravolto e ho usato la stessa struttura armonica per fare invece farlo diventare un brano piuttosto concitato, dove uso anche le sovraincisioni nella parte iniziale del pezzo, dove sovraincido una parte di marimba al vibrafono con l'arco, che tiene dei suoni lunghi. E poi svolgo un solo sulla struttura armonica di questo pezzo. L'ho scelto perché ha un sound piuttosto contemporaneo, da musica piuttosto strutturata, pur muovendosi nel campo della musica improvvisata. Ha un titolo, come spesso mi capita, tratto dall'astrofisica, e si chiama La nube di Oort.
Sei un appassionato di astrofisica, ne deduco.
Sì, infatti. Ed è stato inciso per la Setticlave Edizioni, ed è un disco uscito un paio d'anni fa.
Ascoltiamolo.
Thank you.
questa è la tua musica, Andrea Dulbecco, qui insieme a Michele Tacchi al basso, a Max Furian alla batteria. Abbiamo dedicato la prima puntata di questo ciclo con te, di Jukebox 900, Andrea, al tuo strumento, al vibrafono, in questo caso alla marimba. Quindi un piccolo accenno alle caratteristiche e alle diversità, soprattutto dei due strumenti, te lo vorrei chiedere.
Ma la diversità più importante, più saliente, è quella sicuramente che la marimba ha i tasti di legno, come avrete potuto ascoltare in questo caso, il vibrafono i tasti di metallo. Questo genera un timbro completamente diverso, certo, fra i due strumenti. Poi l'altra cosa importante è che il vibrafono ha un'estensione piuttosto limitata, è di circa 3 ottave per i musicisti, dal fa in chiave di violino sotto il rigo al fa 3 ottave sopra. La marimba invece è uno strumento molto più esteso, a 5 ottave addirittura. Parte dal do in chiave di basso, il do del violoncello, tanto per intenderci, a 5 ottave sopra. Per cui ha anche la possibilità, come avrete sentito nella prima parte di questo brano, di suonare delle tessiture di accordi che si eseguono con bacchette molto morbide e riescono a dare un suono tenuto, quasi come se fosse un'orchestra d'archi, no? Con questo suono molto amalgamato. Comunque sono due strumenti, ad esempio io suono in duo anche con un marimbista, ci chiamiamo duo Aisha e siamo io al vibrafono e Luca Gusella alla marimba, e i due strumenti sono anche molto complementari perché si completano a vicenda, no? Sia dal punto di vista dell'estensione che della timbrica.
Come mai non si producono vibrafoni con un'estensione maggiore come ad esempio la marimba? C'è una ragione specifica?
Penso timbrica, nel senso che i vibrafoni in genere, che soprattutto nelle note più basse, sotto quel fa, che è la nota più bassa del vibrafono, spesso creano dei problemi di armonici, cioè che si sente più l'armonico della nota fondamentale. E poi invece in acuto entrerebbe nell'estensione del glockenspiel, per cui diventano un po' esangui come timbro fondamentalmente, uscendo dalle 3 ottave, 3 ottave certo, e mezza dello strumento tradizionale, insomma.
Andrea, siamo in conclusione di questa terza puntata insieme a te. La quarta sarà un po' speciale perché avremo un ospite e quindi faremo una puntata a tre voci insieme a Bebo Ferra, chitarrista con cui tu suoni e con cui ci hai anche intrattenuto in un bellissimo live. E dedicheremo appunto l'intera puntata alla formazione del duo, che è quindi un argomento estremamente interessante. Ti voglio chiedere però di lanciare un ultimo brano per chiudere la puntata di oggi.
Volevo terminare queste due trasmissioni dedicate al jazz, alla musica contemporanea, con un grandissimo della musica di oggi, che è stato Luciano Berio,
con cui tu hai lavorato,
che ho avuto la fortuna di conoscere, infatti, perché ero stato invitato a suonare con un ensemble di musica contemporanea in una sua stagione a Firenze che si chiamava Tempo Reale. In quell'occasione, tra l'altro, siamo andati a cena con lui dopo il concerto, abbiamo avuto occasione di parlare anche di jazz, di cui lui era appassionato, e di musica in generale, ed era un uomo di una cultura musicale straordinaria, oltre che essere stato un grande compositore. Poi appunto mi è capitato anche di essere invitato con un quartetto quando lui è stato direttore artistico a Santa Cecilia, tra l'altro dove suonavamo con Andrea Lucchesini e Pietro De Maria i due pianoforti, e io e Maurizio Ebenomar alle percussioni, al vibrafono e alla marimba. Abbiamo suonato Linea, che è una composizione di Berio bellissima per questo particolare quartetto tutto di tastiere. Per cui vorrei adesso ascoltare insieme a voi questo brano straordinario di Luciano Berio, che ho avuto tra l'altro la fortuna di suonare in orchestra diretto da lui quando era venuto a dirigere l'orchestra della RAI di Milano. È un brano che si intitola Requies ed è dedicato a Katie Barbarian, che era stata sua moglie e che era purtroppo prematuramente scomparsa, ed è suonato in questo caso dalla London Sinfonietta ed è diretto dall'autore.
Grazie a Andrea Dulbecco, noi ci ritroviamo settimana prossima insieme a Bebo Ferra.
Grazie a voi e ciao Claudio. Thank you.